Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Teheran sta valutando la proposta in 14 punti degli Stati Uniti e mentre si aspetta la risposta iraniana, la stampa statunitense parla di un possibile riavvio dell'operazione Project Freedom per la riapertura dello stretto di Hormuz. Durante la notte Trump ha anche parlato al telefono con Netanyahu e secondo un'analisi della CIA l'Iran sarebbe in grado di resistere ancora mesi in questa situazione. Intanto a Roma il segretario di Stato americano Rubio ha parlato con il Papa, al centro della discussione la guerra in Iran e il destino di Cuba, mentre domani Rubio sarà a colloquio con Giorgia Meloni. Oggi la maggioranza non ha trovato un accordo sulla nomina di un componente della consulta per il nucleare e si prepara per un nuovo vertice sulla legge elettorale la settimana prossima. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il Wall Street Journal ha fatto sapere che gli Stati Uniti starebbero valutando di riavviare l'operazione Project Freedom per la riapertura dello stretto di Hormuz, annunciata pochi giorni fa da Donald Trump e poi abbandonata. Mentre poco fa sarebbero state sentite delle esplosioni nel porto di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, lo scrive l'agenzia Fars, affiliata alle guardie rivoluzionarie islamiche. Intanto la Casa Bianca attende ancora la risposta ufficiale di Teheran al piano di accordo presentato attraverso i mediatori. Oggi la CIA ha lasciato trapelare un'analisi secondo cui Teheran potrebbe ancora resistere per diversi mesi in questa situazione. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Secondo alcune fonti, gli USA e l'Iran non sarebbero mai stati così vicini come ora a un accordo per porre fine ufficialmente all'ostilità. Ma se è vero che le posizioni si sono avvicinate, è anche vero che nulla può garantire che il cerchio si chiuda. La proposta americana, una pagina, contiene delle condizioni meno stringenti che in passato, ma pur sempre delle condizioni che il regime Teheran può decidere di rifiutare. Attesa per oggi attraverso il Pakistan, la risposta iraniana non è ancora arrivata e mentre sull'Islamabad e poi Teheran cade la sera, nel pomeriggio americano Donald Trump aspetta di capire se sia riuscito a costringere Pastoran ad accettare delle condizioni che gli possano permettere di dire non solo che la guerra sia finita, ma anche, mentendo, che l'ha vinta. In realtà, secondo la Reuters, le due parti sarebbero solo prossime a una possibile intesa per far tacere le armi e rimandare in un secondo tempo, 30 giorni, colloqui per un eventuale accordo quadro. Potrebbe essere una possibilità, ma non è facile da praticare. Tutti i nodi rimarrebbero da sciogliere in una situazione non diversa dal passato. I fattori non sono cambiati. La preponderante potenza militare americana e israeliana ha colpito con forza, ma non è stata sufficiente a piegare il regime. Il passo successivo è un'escalation che Trump vuole evitare, ma che potrebbe essere costretto ad adottare. Gli iraniani non vogliono continuare la guerra, ma non vogliono neppure abbandonare le leve, vedi Hormuz, che permetterebbero loro di essere, benché deboliti, in una posizione di vantaggio strategico rispetto agli USA in questo braccio di ferro. Alla vigilia del viaggio di Donald Trump in Cina, Pechino, così direttamente interessato alla vicenda, può giocare un ruolo importante per arrivare a una soluzione, ma che non vada a discapito del suo rapporto con Teheran.
Tra i punti inseriti da Washington nella bozza di accordo che attende il via libera iraniano, ce ne sarebbe anche uno sul Libano, secondo fonti di stampa. Il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore sono morte 12 persone a causa degli attacchi israeliani, nonostante la tregua che continua a essere violata. Ieri l'aviazione è tornata a bombardare anche la capitale Beirut per la prima volta dall'inizio del cessate il fuoco. A Beirut abbiamo raggiunto Giulia Cingolani, operatrice di Intersos.
In qualche modo la guerra non si è mai fermata, anche dopo il cessate il fuoco, subito Israele ha sempre continuato ad attaccare, specialmente il sud. Quindi è vero che questa è stata la prima violazione, in qualche modo, comunque il primo attacco a Beirut da quando è iniziato il cessate il fuoco, però negli ultimi giorni abbiamo visto attacchi anche molto pesanti che sono sempre continuati al sud. Quindi l'impressione è che la guerra non si fosse mai veramente fermata. Quello che vediamo da qua sicuramente è tantissima stanchezza, delusione. Da parte di tutte le persone, no? Che vorrebbero solamente tornare tranquillamente nelle proprie case. Tanti di loro erano anche tornati dopo il cessate il fuoco, quel 17 aprile, appunto, tanti al sud, tanti anche nelle periferie di Beirut, che venivano attaccate costantemente, ma appunto tantissimi di loro adesso se ne sono andati di nuovo. Quindi questo continuo andirivieni, sfollamento, veramente stancante, non... sempre un po' questa illusione che la vita normale ritorni, no? Quando a Beirut non ci sono attacchi, le persone vanno nei ristoranti, magari si cerca di uscire un po', di dimenticare quello che c'è stato, però poi la realtà ritorna subito cruda, non appena c'è un nuovo attacco. Ovviamente no, non si è mai fermato nulla. È vero che appunto da Beirut sembra tutto così lontano vedere le immagini del sud, ma di fatto non lo è. Infatti l'attacco di ieri sera ce l'ha ricordato.
Trump torna a minacciare anche l'Europa con l'aumento dei dazi annunciato al settore delle auto. In serata il presidente ha parlato al telefono con Ursula von der Leyen e ha dato un ultimatum all'Unione. Se non verranno rispettati gli accordi commerciali entro il 4 luglio, Trump ha detto che le tariffe arriveranno a livelli ben più elevati rispetto al 15% previsto. La decisione definitiva degli organi europei è prevista per il 19 maggio. E l'udienza tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio è durata poco meno di un'ora. Le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede sono solide, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato, che ha parlato di un impegno comune a favore della pace, mentre il Vaticano li ha definiti cordiali colloqui. Domani il segretario di Stato americano vedrà Giorgia Meloni. Gli incontri di Rubio con il Vaticano e l'Italia arrivano dopo gli attacchi di Trump contro il Papa e contro Roma nella gestione della riapertura di Hormuz. Di cosa hanno parlato Rubio e Prevost? Lo abbiamo chiesto a Justin McClellan, giornalista di National Catholic Reporter.
Questo incontro non era per migliorare o per riparare solo la relazione tra la Santa Sede e gli Stati Uniti dopo degli attacchi lanciati verso il Papa da parte del presidente Trump, se no che era per anche parlare di interessi mutui tra gli Stati Uniti e il Vaticano, principalmente temi della pace. Sicuramente avranno parlato della guerra in Iran, ma anche della situazione in Cuba. Si deve ricordare che la Santa Sede storicamente ha giocato un ruolo molto importante tra le relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti. Il presidente Obama ha ringraziato il Papa Francesco nel 2015 per aiutare con i negoziati che hanno finito con lo stabilimento dei relazioni diplomatiche tra Cuba e gli Stati Uniti. E anche Rubio ha parlato di come la Chiesa sta aiutando a distribuire l'aiuto umanitario che proviene dagli Stati Uniti tra il popolo cubano. Quindi
Manifestazioni in 50 città e sciopero indetto da CUB, USB e CGIL contro la riforma degli istituti tecnici che smonta il principio di formazione di base per orientare verso le aziende e il lavoro gli studenti fin dai primi anni, tagliando le ore di materie scientifiche, umanistiche e tecniche. Una riforma classista, sottolineano i sindacati che parlano di adesione significativa. Sentiamo le voci raccolte durante il corteo di Milano.
Saranno tagliate proprio le materie culturali per quanto riguarda l'istituto tecnico, per cui saranno in futuro 4 anni di percorso comune, 2 anni a vantaggio di ITS che sono poi imprenditori o comunque formatori finanziati da Confindustria.
Io insegno filosofia e storia, sono molto preoccupato per quello che sta succedendo perché lo si può vedere in prospettiva storica. Il tentativo di fare una scuola di serie A e una scuola di serie B è una vecchia storia, comincia con la riforma Gentile, passa per quella Moratti, per quella Gelmini e ora ci stiamo riprovando. in sintesi, se loro hanno meno cultura diventano facili da manipolare.
Ogni istituto può decidere nell'ambito, no, di una percentuale di ore quali discipline assegnare in accordo con le imprese, perché lo scopo è proprio quello di formare tecnici che in funzione delle esigenze del territorio.
Settimana prossima, nuovo vertice di governo sulla legge elettorale. Andremo avanti anche senza opposizioni, aveva detto Salvini dopo l'incontro a Palazzo Chigi di ieri. Intanto oggi la maggioranza è andata sotto in commissione alla Camera sulla nomina governativa di un componente della Consulta per la sicurezza nucleare. Da Roma, Anna Bredice.
Anche il ritorno all'energia nucleare, che Salvini ieri ha sbandierato come prossima sfida da raggiungere a tempi di record, trova già il primo inciampo, tutto dentro la maggioranza. Sono mancati 3 voti ai gruppi di governo in Parlamento oggi per nominare Giorgio Graditi alla Consulta dell'Ispettorato per la Sicurezza Nucleare. Il nome era stato trovato, ma a quanto pare non ha convinto tutti. Il nucleare sembra per la maggioranza la via di fuga rispetto alla crisi energetica in atto. Puntare su questa fonte di energia, che in ogni caso avrebbe almeno 20 anni di progettazione e di realizzazione, al di là del fatto che gran parte dell'opinione pubblica rimane contraria. Un tema, l'ennesimo, nel quale si evidenzia la spaccatura nella maggioranza, dalla legge elettorale, dove la Lega e Fratelli d'Italia ancora non sono d'accordo, alla diatriba tra Giuli e Salvini sulla biennale con il padiglione russo, i malumori sulla gestione economica di Giorgetti, finita col superamento dei parametri di deficit. Un insieme di frizioni, incompetenze, che forse oggi simbolicamente sono rappresentate dall'uscita di Valditara, ministro dell'istruzione, secondo il quale Piersanti Mattarella fu ucciso dalle Brigate Rosse.
Sono anche qua per l'inaugurazione della scuola intitolata Piersanti Mattarella, e qui voglio spendere anche 2 parole, perché all'epoca io avevo 19 anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo. Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse.
Ignorando che il fratello del capo dello Stato fu assassinato dalla mafia. Lina allo studio.
Lo Stato di New York ha approvato la tassa sulle seconde case per i super ricchi. Uno dei punti centrali del programma con cui il sindaco socialista Zoran Mandani è stato eletto l'anno scorso. In Italia invece parlare di tasse per i super ricchi resta un tabù. Prova a romperlo il comitato 1% Equo, nato su iniziativa di Rifondazione Comunista e che coinvolge ricercatori ed economisti. Oggi ha depositato in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per una patrimoniale annuale sui patrimoni oltre i 2 milioni di euro. Coinvolgerebbe meno dell'1% della popolazione e il gettito sarebbe vincolato alla spesa sociale e a riequilibrare il sistema fiscale. Ora inizierà la raccolta delle firme. Tra i promotori c'è Marco Veronese Passarella, docente di politica economica all'Università dell'Aquila.
Su questo purtroppo c'è una percezione, diciamo, popolare sbagliata, c'è l'idea che la patrimoniale significhi andare a toccare i piccoli risparmi che la gran parte delle famiglie italiane ha faticosamente messo da parte quando c'è riuscita, mentre qui si parla di andare a toccare patrimoni enormi di meno dell'1% della popolazione italiana. Si parla di un 1% sopra i 2 milioni e la prima casa sarebbe comunque scorporata dal conteggio. Naturalmente però questo fa sì che ogni politico italiano si guardi bene dal toccare questo tipo di temi, soprattutto in campagna elettorale. Il nostro tentativo è quello di iniziare a sdoganare questo tema e di far capire che in realtà l'utilizzo intelligente di un'imposta patrimoniale può liberare risorse per svariate decine di miliardi che noi abbiamo esplicitamente previsto sia destinato a finanziare lo Stato sociale, prima di tutto, la sanità, le politiche abitative, e anche abbiamo esplicitamente previsto la riduzione dell'IRPEF sui redditi da lavoro, perché qui si tratta di iniziare a spostare il carico progressivamente dai redditi ai grandi patrimoni improduttivi, che invece non solo non vengono tassati, ma continuano a produrre ogni anno disuguaglianze.
Caso Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, che ritiene responsabile del femminicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Il 38enne allora aveva 19 anni. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto di un avance di Sempio a Poggi. E le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. Intanto verranno trasmesse alla Procura Generale di Milano le carte degli accertamenti per sollecitare una richiesta di revisione del processo che nel 2015 aveva condannato Alberto Stasi a 16 anni. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.